Stai ascoltando
CRC FM.
Buongiorno a tutti e alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori, grazie di essere di nuovo all'ascolto del nostro programma. Anche noi siamo contenti di passare la prossima oretta, la prossima ora con voi, anche non ci facciamo fermare da niente, dall'influenza, dal mal di stomaco, dalla testa che gira, però insomma cerchiamo di rispettare il nostro appuntamento perché sappiamo che voi state lì pronti ad ascoltare. Allora, oggi, come in altre occasioni, cercheremo di incontrare un personaggio nella storia del cristianesimo, come abbiamo fatto parecchie volte. Abbiamo parlato a lungo di Lutero, della riforma da lui prodotta, e abbiamo visto che la riforma si è poi diffusa in tutta Europa e dall'Europa anche negli Stati, quelli che adesso sono gli Stati Uniti, e in America si recarono parecchi predicatori inglesi che erano un pochino in difficoltà col regime che esisteva a quei tempi. Siamo nel 1600-1700 e parecchi credenti inglesi si trasferirono proprio negli Stati Uniti per diffondere il Vangelo, insomma la purezza delle scritture. Oggi parleremo di un personaggio che possiamo dire anche lui fu un prodotto un po' della riforma, anche se siamo già nel 1800-1834, ma anche suo padre e suo nonno furono dei grandi predicatori e lui proprio seguì le loro orme, era già perfettamente integrato nell'evangelismo dell'epoca, e di lui si è scritto molto, ma anche lui produsse molta letteratura, molti sermoni. Poi con il nostro ospite ci faremo dire probabilmente la quantità enorme che lui ha scritto, ha insegnato, e non si è fermato, anche se la sua vita non è stata longeva. E insomma, parliamo di Charles, se si dice così, Spurgeon, che nacque nel 1834 e morì nel 1892. Come vedete è morto abbastanza giovane, però ha lavorato molto, si è interessato di tante cose, ha fatto tante cose, ha scritto, parlato, insomma lo vedremo, lo analizzeremo in questo tempo che ci viene dato per raccontarvi di lui. Vi parlavo di un nostro ospite. Il nostro ospite comunque penso che lo conosciate, perché parla dei nostri microfoni di CRC, è responsabile di alcuni programmi, ci faremo dire tutto da lui. E abbiamo qui Giuseppe Arrigo.
Buongiorno
ciao,
a tutti
Giuseppe.
Quanti, buongiorno.
Grazie di essere con noi per aiutarci a raccontare di questo grande uomo del passato. Però prima di tutto raccontaci di te.
Sì, allora, prima di tutto vi dico che sto bene, grazie a Dio mi sento bene, in forma, mi dispiace vedere Elisa oggi che è un po' così acciaccata,
sì.
Di solito ho un viso molto luminoso e oggi
è un po' spento.
Pazienza, però va bene lo stesso, riusciamo a fare la nostra trasmissione. E sì, i nostri forse più fedeli ascoltatori mi conosceranno per via di due programmi, L'Ora del Discepolo che va in onda il venerdì e poi c'è un altro programma, Panorami Biblici, in cui do un'introduzione ad ogni singolo libro che compone la Bibbia, va in onda il sabato e la domenica mattina. Non ricordo bene gli orari, ci sono stati dei piccoli cambiamenti ultimamente, comunque la mattina, venerdì mattina L'Ora del Discepolo, sabato e domenica mattina Panorami Biblici.
Vabbè, possono scoprirlo insomma dal palinsesto
sì,
che abbiamo sul nostro sito e scoprire perfettamente gli orari, giusto?
Sì.
Okay.
E oggi sono qui a fare questa conversazione con Elisa, sono onorato di questa cosa qui. E, non sono un esperto di Spurgeon, però è un personaggio che veramente vale la pena conoscere. Ho letto diverse cose di lui, ho apprezzato alcuni suoi sermoni, è veramente un uomo di Dio da cui trarre esempio, e per chi predica la parola di Dio credo che è veramente un esempio da, da seguire, un uomo appassionato che trattava la parola di Dio con grande rigore, con serietà, e aveva nell'animo la salvezza dei, dei perduti e la crescita dei, dei credenti, la, la loro crescita nella fede.
Ok, allora abbiamo detto che siamo nel 1834, è l'anno in cui nasce Spurgeon. Vogliamo dire un pochino qual era la situazione in Inghilterra quando lui nacque? E per molti aspetti, dice, il suo mondo era molto diverso dal nostro. In quegli anni c'era sul trono la regina Vittoria, che esercitava una forte influenza a favore della moralità del, nel governo e nella vita quotidiana. A Londra, in quel periodo, c'erano tanti cavalli, tante carrozze, carri, e c'era anche molto traffico. Pensiamo al traffico di oggi, dove sono macchine, moto. Allora c'erano cavalli, carrozze e carri. La rete ferroviaria continuava a crescere, però i treni erano lenti. I viaggi durante i quali ci si sporcava molto, insomma, erano molto scomodi. I servizi igienici fecero la loro graduale comparsa nelle case dei benestanti, ma ai poveri erano sconosciuti. Il riscaldamento era basato sulla combustione del carbone, per l'illuminazione si utilizzavano lampade a olio e a gas. Insomma, è un mondo totalmente diverso dal nostro, però si cominciavano a vedere i primi segni del benessere. Inoltre ci furono anche molte conoscenze in campo medico, ricordiamo la scoperta del cloroformio, anche grazie all'influenza di Florence Nightingale, come si dice, Giuseppe?
Certo.
Nightingale? Ok. Certo. Che fu la famosa infermiera, no? Che tutti conosciamo. La Chiesa d'Inghilterra era proprio la religione di Stato, era sostenuta dal governo, vantava privilegi negati a tutti coloro che non erano membri. Le chiese cosiddette non conformiste, ovvero i metodisti, i congregazionalisti, battisti, presbiteriani, abbiamo già parlato di queste cose, erano cresciute molto in seguito proprio al risveglio di Whitfield e Wesley. Una delle più importanti attività religiose del secolo fu il movimento di Oxford, con la guida di John Henry, in seguito cardinale Newman. Un gran numero di persone però abbandonarono la Chiesa d'Inghilterra per riunirsi poi alla Chiesa Cattolica Romana. Spurgeon era sotto vari aspetti un tipico inglese dell'epoca vittoriana. La società che lo circondava presentava molte cose positive, ma anche molte cose negative. Egli si dedicò proprio a un compito sconvolgente, l'annuncio del messaggio, come diceva Giuseppe prima, del Vangelo di Gesù Cristo, in grado di trasformare l'esistenza di chi lo accoglie. Poi egli vide proprio la potenza di questo messaggio attraverso la conversione di migliaia di persone. Ecco, questa era un po' la situazione in Inghilterra quando Spurgeon nacque. Quali furono?
Sì, dico, dobbiamo fare uno sforzo di immaginazione, che abbiamo le nostre strade con le automobili.
Sì.
È un mondo completamente diverso. Spurgeon scriveva con la penna d'oca,
intinta nel calamaio. Cioè,
non aveva il supporto di computer.
Certo.
Ha prodotto veramente tanta roba scritta, però non aveva i supporti.
Pensando a tutto quello che ha scritto,
moderni.
Ci chiediamo come abbia fatto.
Ma oppure il traffico, prima dicevi il traffico delle carrozze,
sì.
Perché sembra che a Londra veramente c'era tanto traffico con le carrozze, e poi siccome tutto questo traffico non era regolato da un codice stradale, bisognava fare attenzione a attraversare le strade, perché poi c'era sempre il solito che magari con la sua carrozza cercava di arrivare puntualmente all'appuntamento e correva con un forsenato col suo cavallo.
Beh,
poi sappiamo
oggi,
che i cavalli insomma sporcavano, adesso mi lascio immaginare, e le strade, quando si attraversava le strade, bisognava fare attenzione dove si mettevano i piedi. Era un mondo veramente completamente diverso dal nostro, avevano altri problemi, non di inquinamento ma di altro
tipo.
Stai ascoltando
CRC FM.
Ecco, cerchiamo di raccontare un pochino la sua nascita, i suoi primi anni, insomma.
Sì, beh, lo dicevi prima nell'introduzione che Spurgeon è figlio, nipote di predicatori, di gente che già predicava, di grandi predicatori. Sicuramente lui ha superato un po' i suoi antenati. Sì, proviene da una famiglia protestante, evangelica, perciò fin da piccolo era abituato a sentire i messaggi, ad ascoltare discorsi anche in casa. Da ragazzo però aveva una particolare inclinazione, quella della lettura. Suo fratello racconta che, suo fratello James, se non vado errato, racconta che lui era attratto più dalle cose pratiche e dice di Charles Spurgeon che invece era più attratto dai libri e leggeva tantissimo e leggeva soprattutto opere di puritani, opere di protestanti, di uomini di Dio che avevano vissuto anche nei secoli precedenti, perché a casa sua aveva disponibilità di tanti testi classici, possiamo dire, della letteratura protestante ed evangelica. E così fin da bambino lui ha cominciato ad avere i suoi primi la sua preparazione già leggendo questi testi. Era sicuramente una persona dotata di una intelligenza un po' fuori dalla norma. Sempre suo fratello James diceva, questa mi piace ricordarla spesso, questa affermazione. James diceva di Charles che aveva una memoria più tenace di un vizio e più capiente di un granaio. Cioè veramente era uno che riusciva a memorizzare bene, a memorizzare tanto.
Diciamo insomma che lui fu aiutato molto da sua zia, no? in questo impegno per la lettura, perché proprio la zia lo prendeva con sé e proprio condivideva con lui tutti i suoi problemi, lo aiutava, lo spingeva proprio a leggere. E ci fu un libro in particolare che interessò Spurgeon, che gli piaceva parecchio.
Sì, forse ti riferisci al un classico della letteratura evangelica protestante, Il pellegrinaggio del cristiano di John Bunyan.
Sì, sì.
Beh, sì, è un libro che ha segnato la vita di tanti uomini di Dio. E Spurgeon sì, ha letto molto, cioè ha letto con grande interesse, ma del resto è un libro che si presta a alla lettura.
È affascinante.
È affascinante. Sì. Mi ricordo la mia scoperta di questo libro, fu una cosa incredibile. L'ho letto quasi tutto d'un fiato. E per chi non lo sapesse, il pellegrinaggio cristiano di John Bunyan, è vissuto intorno al 1600, è un racconto allegorico e John Bunyan racconta di questo personaggio principale che si chiama Cristiano, che esce fuori dalla città con un fardello sulle spalle, lui è disperato perché non sa come liberarsi questo fardello, incontra un altro personaggio di nome Evangelista, scopre la via della salvezza, abbandona il fardello e comincia il suo pellegrinaggio verso la città celeste. E dicevo, un racconto allegorico e si trovano tanti insegnamenti sulla Bibbia, sul cammino cristiano. Mia figlia, che ha 13 anni, ha appena finito di leggerla, anche lei è rimasta molto, molto colpita, e spesso parliamo delle avventure di Cristiano, del suo pellegrinaggio. Spurgeon si è formato anche con questi testi della letteratura evangelica.
Diciamo che lui è stato appunto affascinato da questo libro e scrive, dice: quando vidi per la prima volta la xilografia di Cristiano, che è il personaggio che trasportava quel fardello sulla schiena, ero così interessato al destino del poveretto che credo di aver saltato dalla gioia quando vidi che dopo un lungo cammino finalmente si era liberato di quel fardello.
Sì, sicuramente Spurgeon stava leggendo un testo illustrato, no? che dicevi che hai visto la xilografia.
Sì, sì, sì.
Ecco, perché esistevano poi dei testi illustrati dove si vede Cristiano che è disperato col suo fardello sulle spalle, e poi ci sono vari personaggi che incontra durante il suo cammino, no? Come che ne so, il signor Orgoglioso, oppure Fedele, Chicchirone, Pieghevole, che sono diciamo
delle allegorie.
Delle allegorie su persone che noi incontriamo durante il nostro cammino.
Certo.
No? L'atio piuttosto che la persona che poi è più propensa ad ascoltare il Vangelo. Sì, lui leggeva con molta partecipazione, soprattutto era un ragazzo dalla intelligenza e immaginazione vivida. Questo poi si vedrà anche nei suoi sermoni. Quando ci capita di leggere i sermoni di Spurgeon, vediamo che era una persona di grande fantasia, di una grande immaginazione nel descrivere anche i racconti dei biblici.
Diciamo che anche manifestava un profondo senso di giustizia, no? Opposizione contro quello che considerava sbagliato, che poi è una cosa che lui durante tutta la sua vita ha tenuto ben presente.
Sì, sì, perché appunto veniva da una famiglia già cristiana, evangelica, fin da piccolo ha avuto degli insegnamenti e la sua morale si è formata, si è forgiata in quell'ambiente. Sicuramente dopo la sua conversione, e credo che poi parleremo anche di quest'altro fatto, la sua morale e il suo senso di giustizia era veramente forgiato, era indirizzato da quello che lui leggeva, studiava dalle scritture e poi doveva anche predicare. Questa è una cosa molto importante, perché tante volte facciamo un'applicazione pratica dei nostri giorni, diamo per scontato magari che i nostri figli vengono in chiesa, seguono. No, non diamo nulla per scontato. La sera, quando prima di andare a letto, leggiamo insieme, io, le mie bimbe, con mia moglie. Non do mai per scontato che le mie figlie sono già delle convertite, sono piccole, credo che devono fare poi la loro scelta. E Spurgeon poi, nonostante aveva tutte queste aveva ricevuto questi insegnamenti fin da bambino, c'è stato un momento della sua vita molto giovane, in età diciamo adolescenziale, credo intorno ai 15 anni, forse poco prima, un messaggio, un sermone lo colpì e i suoi occhi si aprirono e capì la necessità che ogni essere umano ha di liberarsi del peccato e cominciare a vivere da buon discepolo di Cristo la propria vita.
Un'influenza molto positiva l'ebbe anche da sua madre. Sappiamo che suo padre, insomma, non era presente, però chi lo accompagnava proprio nella sua vita spirituale, così, era sua madre. E sua madre arrivò persino a dire: non posso spiegare quanto io sia... Lui dice: non posso spiegare quanto io sia debitore nei confronti di mia madre. Dice: una volta l'ho sentita pregare e quello che diceva era: Signore, se i miei figli continuano a rimanere nel peccato, non sarà certo per ignoranza se non si aggrappano a Cristo, perché io gli sto dietro, gliene parlo continuamente. Dice: ma la mia anima sarà pronta a testimoniare contro di loro nel giorno del giudizio, se non dovessero ravvedersi. Quindi era una donna abbastanza forte e che gli stava dietro, insomma, lo seguiva.
Beh, vorrei, scusa se ti interrompo, mentre leggevi queste parole molto forti, spesso quando parliamo delle persone che hanno fatto un po' la storia della Chiesa, del cristianesimo, abbiamo sempre davanti delle figure maschili. Forse, Elisa, dovresti fare dei programmi sulle donne che hanno segnato.
Sicuramente.
Che ce ne sono tante, e forse tante sono hanno vissuto un po' nell'ombra, no? Penso a mogli di grandi
anche
uomini.
Anche la moglie
di Dio
stessa di Spurgeon,
bravissima,
è rimasta nell'ombra.
E, tanti uomini di Dio hanno ricevuto, non è solo il caso di Spurgeon, ma tanti uomini di Dio hanno ricevuto la loro influenza dalla mamma, donne consacrate che forse vivevano appunto nell'ombra, perché occupate dalle faccende domestiche dell'epoca, però che avevano un'attenzione sui figli. E questa è una cosa molto importante che bisogna sottolineare.
Va bene, allora parlaci un po' invece della sua conversione.
Ma la sua conversione secondo me è proprio una cosa bella anche da leggere, no?
Ecco, cerchiamo di affascinare i nostri ascoltatori col tuo racconto. Prova a raccontarla proprio.
Ma non so se sarò capace di affascinare, però io sono rimasto affascinato dal racconto di una biografia che ho letto. E si racconta appunto che Spurgeon, era il dicembre del 1849, lui era uno studente e si stava recando a culto una domenica e fu soppresso da una violenta tempesta di neve e così prese un'altra strada, cercò in qualche modo di andare avanti, di proseguire il suo cammino. All'epoca, insomma, si camminava a piedi, se non aveva una carrozza non aveva altra possibilità, non c'erano i mezzi pubblici, pullman o piuttosto la metropolitana. E quando venivi soppreso da una bufera, da una tempesta, così erano guai, e si trovò a passare davanti a una piccola chiesetta e così si rifugiò dentro quella chiesa, dove già era in corso un culto. E quel giorno, quella domenica, non c'era il pastore di quella chiesa, forse che anche lui era rimasto bloccato da questa tormenta,
certo,
di neve.
Non era riuscito ad arrivare.
E Spurgeon scrive, questo è proprio in una sua autobiografia, scrive, racconta come è avvenuta la cosa. Lui entrò, c'erano pochissime persone, e a un certo punto si alzò una persona quasi insignificante, lui lo descrive come forse un calzolaio o un sarto, comunque una persona di umile condizione, e salì sul pulpito a predicare. Mi colpisce come Spurgeon dica: è buona cosa che i predicatori siano istruiti, perché quell'uomo, parlando di quest'uomo che si alzò a predicare al posto del pastore, quell'uomo era davvero molto semplice ed era obbligato a tenersi al testo per il semplice motivo che non era in grado di aggiungere altro. Quest'uomo praticamente si alzò, andò dietro al pulpito e lesse un testo, credo che sia di Isaia capitolo 45 versetto 22, che dice: riguardate a me voi tutti i termini della terra e siate salvati. E quest'uomo predicò su questo versetto e dice Spurgeon che non sapeva neanche pronunciare correttamente le parole e per 10 minuti non fece altro che ripetere questa cosa: riguardate a me, guardate a Gesù e guardate a Gesù. E poi continuava a guardare Spurgeon, che era in fondo alla sala. Erano così pochi credenti che sicuramente quest'uomo aveva individuato questo giovane adolescente, che era uno nuovo, e si rivolse, a un certo punto si rivolse proprio a lui, lo guardò fisso negli occhi, gli disse: ragazzo, tu hai un aspetto miserabile. Beh, Spurgeon non rimase offeso da questa cosa qui, però cominciò a pensare che veramente il suo stato spirituale forse non era un granché, no?
Cioè, sarai sempre miserabile.
Sarai sempre miserabile, no? E lui non era abituato a sentirsi dire queste cose da un pulpito e lui continuava, si diceva: tu sarai sempre miserabile, guarda Cristo, non devi fare altro che guardare e vivrai. Cioè, questo non aveva un vero e proprio sermone,
però diciamo che aveva il messaggio diretto.
Però ecco, ebbe l'accortezza di non dire cose che il testo non dice, si attenne a questo semplice versetto. E vediamo come la parola di Dio veramente, quando parla, cioè lasciamo che sia la parola di Dio a parlare, questo versetto in qualche modo penetrò nella vita di Spurgeon.
Il messaggio della salvezza è così semplice che a volte ci ricamiamo intorno, no? Cerchiamo di addolcirlo, abbellirlo,
voler essere convincenti verso gli altri. Tante volte basta invece una sola parola:
non serve.
Guarda. E infatti Spurgeon dice: non mi aspettavo che bastava solo guardare, io chissà cosa immaginavo di dover fare, no, per rendermi gradito a Dio. Invece dovevo solo guardare, per usare poi sempre le parole di Spurgeon, che aveva questo linguaggio molto colorito, no? Diceva: guardai tanto fin quasi a consumarmi gli occhi. E dice che i suoi occhi veramente si aprirono. E guardò a Cristo e Cristo divenne il salvatore della sua vita, il Signore della sua vita. Così è avvenuta la conversione.
Di
Spurgeon, un ragazzo che ne sapeva tanta di Bibbia, era cresciuto con insegnamenti cristiani, ma quella sera un semplice credente, forse un calzolaio, un sarto che non sapeva neppure parlare bene, lesse quel versetto di Isaia che fece breccia nel cuore di questo ragazzo.
Oggi non si sente spesso dal pubblico dire tu sei un miserabile, rimarrai sempre miserabile fino a che non credi nel Signore Gesù e sarai salvato, no?
Sì, io sinceramente faccio fatica a andare dietro un buffetto e dire una cosa del genere, però per il Signore ecco si serve anche di queste cose, di una persona umile che in qualche modo voleva essere convincente, e quella parola fu la parola giusta per Spurgeon, che aveva 15 anni.
Sì, era abbastanza giovane, sì. Diciamo che appunto la sua conversione fu una grande svolta insomma nella vita di Spurgeon. Cosa è successo dopo?
Beh, questa cosa ha influito sicuramente nel suo futuro. Il suo amore per Cristo crebbe tantissimo, anche se aveva 15 anni, proprio da lì lui cominciò a impegnarsi, a trovare un modo per servire il Signore.
Ad esempio troviamo nelle sue biografie, troviamo scritto che si mise a scrivere proprio su strisce di carta brani del Vangelo, no? Che consegnava alle persone che incontrava.
Ecco, questo mi sfugge, però posso immaginare che...
Cioè non iniziò subito a predicare, perché era anche giovane, però il suo impegno era quello di far conoscere agli altri quello che lui aveva ricevuto. Allora l'unico modo in quel momento che gli è sembrato opportuno è scrivere appunto dei brani così della scrittura e consegnare alle persone che incontrava. Infatti lui diceva: non posso essere felice se non faccio qualcosa per Dio. Però quando una persona si converte, il diavolo è lì pronto, no? Per attaccarlo. E così è successo anche a Spurgeon. Ha cominciato a provare i primi dubbi.
Sì, beh, quella è una cosa che capita,
un po' a tutti,
agli uomini,
no?
Più
soprattutto perché più era giovane d'età anche.
Sì, sicuramente.
Insomma, la sua vita, dice, non fu tutta rose e fiori, ma spesso è stato un campo di battaglia. Non so, abbiamo il nostro tecnico, se vuole mandare un brano musicale, così ci riposiamo un attimo.
Stai ascoltando
CRCFM.
Eccoci di nuovo qui, siamo nel nostro piccolo studio qui a Seregno, abbiamo il nostro tecnico Luigi, poi abbiamo Giuseppe che contrariamente a quanto accade di solito non è al telefono ma è proprio qua con noi, e quindi possiamo chiacchierare così in tranquillità. Allora ricordiamo ai nostri ascoltatori che stiamo parlando di Spurgeon, un grande uomo di Dio, un grande predicatore, un ragazzo che a 15 anni dopo un invito fatto da una persona umile da un pulpito accettò di cambiare la sua vita, ricevette Cristo nella sua vita, e da quel momento cominciò a sua volta a predicare la parola a quell'età con il mezzo più semplice possibile, trascrivendo dei brani del Vangelo e andando in giro così per la città e regalando queste striscette di carta a tutte le persone che incontrava. Siamo nel 1850, Spurgeon si trasferisce a Cambridge e qui comincia, e lui stesso disse al suo insegnante: sono pronto proprio ad impegnarmi. E anche il suo insegnante fu pronto anche lui a prendersi cura di Spurgeon. Giuseppe.
Sì, diciamo che predicatori non si diventa dall'oggi al domani, perciò passa del tempo, passa degli anni, c'è una lunga formazione che la persona ha anche ai piedi del Signore, però Spurgeon diciamo che da subito mostrò di avere delle qualità e dei doni tali da poter cominciare un ministero speciale di predicazione, perché dicevi che siamo già nel 1850 quando si trasferì lì a Cambridge, aveva 16 anni, sì. E cominciò a frequentare una chiesa che aveva al suo interno un'associazione predicatori laici, cioè non c'erano dei pastori diciamo così consacrati, ecco, gente che studenti o che lavoratori che andavano in giro a predicare il Vangelo. E alcune volte queste persone si prendevano cura magari di andare in piccole chiesette sperdute nei villaggi dove c'erano magari pochissimi credenti che si riunivano, e andavano lì a dare una mano, a portare la parola, a predicare durante il culto. E fu così che Spurgio cominciò, facendo parte di questi predicatori chiamati laici, e una domenica, insieme a un altro giovane, un suo compagno di studi, andarono in un villaggio sperduto. Sembra che questi credenti si riunissero in una piccola capanna col tetto di paglia, e la povera gente contadina, e lì succede qualcosa di particolare, che Spurgio pensava che il suo compagno dovesse dire qualcosa, no, a questo culto, e il suo compagno invece pensava
io
di lui.
Ti ho solo accompagnato,
guarda che io ti sto accompagnando, perché lui dice: ah, mi piacerebbe che questa sera la parola di Dio in qualche modo parlasse a queste persone, no, e signore, se avviste te. Il suo compagno dice: no, io invece pensavo che eri tu che dovevi fare questa cosa. Ma no, io non ci ho pensato. E il suo compagno lo incoraggiò dicendo: guarda che però tu già hai fatto qualcosa alla scuola domenicale, hai già parlato in chiesa, insomma qualcosa sai dire. E Spurgio cominciò a maturare nel suo cuore l'idea di poter dire qualcosa a questi credenti che avrebbe incontrato di lì a poco. Sentiva la pace del Signore, la gioia di Gesù Cristo, voleva parlare di queste cose, di incoraggiare i credenti in questo modo, no? Parlando della dolcezza, dell'amore di Gesù, che già lui sentiva nella sua anima. E lì le persone, questi semplici contadini, rimasero colpiti dal modo di parlare di Spurgio. Diciamo che aveva veramente una capacità di parlare, era eloquente nel suo modo di esprimere le cose.
Sì, anche se giovane aveva già espresso una capacità oratoria abbastanza completa.
Sì, infatti. E diciamo che lì cominciò a muovere i primi passi, e a prendere un impegno poi stabile, fisso, in questa piccola chiesetta, dove poi la gente faceva veramente
a gara,
insomma, si presentava lì, erano pochissime persone che andavano a culto. Poi col tempo altre persone del villaggio cominciarono a frequentare culti, poi a sentire questo giovane che diceva delle belle parole. Spesso non erano solo belle parole, ma colpivano il cuore delle persone. E
poi l'anno successivo lui trascorre una domenica nella chiesa battista di Water Beach.
Sì, e lì quella chiesa venne trasformata con l'arrivo di Spurgeon. Si parla addirittura di un risveglio. È molto interessante leggere, appunto, in qualche sua biografia, che in questa città le osterie praticamente si erano svuotate, perché le persone, gli abitanti di questo paese avevano capito che erano dei miserabili anche loro, dal punto di vista spirituale, e non c'erano più persone che aggrappate ai lampioni, perché ubriachi all'epoca, tanti si davano anche all'alcol, bevevano tanta birra, invece avevano il desiderio, la sete di ascoltare il Vangelo, e c'erano state diverse conversioni, e questa gente era proprio trasformata, il paese totale era stato trasformato dal messaggio del Vangelo, da questo predicatore che predicava con grande zelo, con grande voglia, con grande consacrazione.
Ricordiamo che lui era giovane, cioè la gente diceva: ma quanti anni hai? E si stupiva quando lui diceva 16 anni, 17 anni. Quando è stato invitato a predicare, il pastore di quella chiesa lo trattò un pochino con disprezzo, con sufficienza, nel senso: sei così giovane, cosa pensi di poter dire? Invece dopo che lui predicò, gli disse: tu sei il cane più sfacciato che abbia mai abbaiato su di un pulpito, no? E per dire che, nonostante la tua giovane età, hai saputo proprio dire le cose con una certa, appunto, arsa oratoria, con un tuo stile, sei andato proprio al nocciolo, e da allora divennero amici Spurgeon con questo pastore.
Sì, spesso diciamo che i giovani sono un po', non dico maltrattati, ma magari guardati con un po' di diffidenza.
Di sufficienza.
Però io ringrazio il Signore per tanti uomini di Dio che invece hanno saputo incoraggiare i giovani sono stati anzi poi delle guide, degli strumenti in mano di Dio per poter spingere nella giusta direzione i giovani affinché magari non si bruciassero nel loro ministero, ma che avessero alle spalle qualcuno più maturo che li aiutasse. Sì, Spurgeon predicò lì fino all'età di 19 anni, perciò era giovanissimo veramente, ed era quasi una cosa che incuriosiva gli altri, no? Andavano in chiesa e vedevano questo giovanissimo che predicava con una certa eloquenza, ma anche con criterio, cioè aveva una conoscenza della Bibbia, che la sua infanzia l'aveva, come abbiamo detto prima, l'aveva trascorsa, no? Leggendo tanti testi importanti della letteratura evangelica.
Allora, cerchiamo di accelerare un pochino le fasi della sua vita, perché sennò non riusciamo a completare. Diciamo che nel 1854, dopo aver predicato per 3 mesi in prova e appena 4 anni dopo la sua conversione, all'età di 19 anni venne chiamato a servire come pastore nella famosa chiesa evangelica di Londra, New Park Street Chapel, non so come si pronuncia esattamente. A quel tempo era la chiesa battista più numerosa di Londra, sebbene il numero dei suoi membri avesse molto oscillato nel corso del tempo. Spurgeon trova a Londra numerosi amici tra i suoi colleghi pastori. L'anno successivo viene pubblicato il suo primo sermone. I sermoni di Spurgeon erano pubblicati e stampati ogni settimana e subito, insomma, godevano di una vasta diffusione. Cosa possiamo dire del suo trascorso a Londra?
Ma lui appunto fu invitato a recarsi in questa chiesa e stavano selezionando dei pastori, avevano bisogno di un pastore che prendesse un po' la situazione in mano in questa chiesa. C'era un consiglio di anziani, di diaconi, mancava il pastore. Spurgeon è andato lì e diciamo che diede una buona impressione, un'ottima impressione. Uh-huh. Così fu assunto in quella chiesa. Uh-huh. E la sua prima predica, mi piace ricordarlo, fu basata sul testo di Giacomo 1,17, dove dice che ogni cosa buona e ogni dono perfetto vengono dall'alto e discendono dal Padre degli astri luminosi, presso il quale non c'è variazione né ombra di mutamento. E Spurgeon parlò di Dio, descritto come il Padre degli astri luminosi, l'immutabile, perché appunto non c'è ombra di mutamento in lui, che ogni dono perfetto viene da Dio, e poi alla fine parlò che il dono perfetto, dono sublime, il miglior dono che Dio ci ha dato è quello di suo figlio, il Signore Gesù. Spurgeon diciamo che spesso metteva in evidenza, no? Metteva al centro della sua predicazione Cristo, uh-huh. Cristo il nostro Salvatore.
Ecco, quando abbiamo detto già prima, quando le cose vanno bene c'è subito il diavolo che è lì pronto ad attaccare, perché le cose non possono più funzionare. La fama di Spurgeon è accompagnata da molte controversie. Insomma, il primo attacco contro di lui lo fece la stampa. Su tutta la stampa dell'epoca, di quegli anni, insomma, c'era qualcosa contro Spurgeon, perché lo additavano come un ciarlatano, uno che voleva fare soltanto proselitismo, e quindi fu proprio attaccato in modo abbastanza feroce. E questi attacchi continueranno poi per tutta la sua vita. E soprattutto quando è successo quell'episodio al musical, al Surrey Musical, quando lui predicava. Allora c'era stato un complotto, se così possiamo dire, che molta gente, c'era lì 10.000 persone che lo stavano ascoltando, e tutte alcune delle persone che non gli volevano bene evidentemente gridò al fuoco, oppure in alto, in basso, in cantina. Allora tutta la gente cominciò, ti ricordi questo episodio?
Sì, no, un fatto increscioso che segnò anche, penso, la
vita, sua vita, certo.
Di Spurgeon, perché poi lì, sai, quando c'è così tanta gente, sicuramente non c'era tutte le norme che sono previste oggi, no? Sull'antincendio o altre cose. Sai, quando una calca si sposta così di massa, ci furono anche dei morti, e diciamo che questa cosa pesò molto sulla coscienza di Spurgeon. Sì, la stampa lo attaccò, niente, nulla di nuovo sotto il sole. Si sa, quando una persona, una personalità così forte come Spurgeon, viene alla ribalta, sicuramente ha i suoi detrattori e a coloro che gli danno contro, come ha anche le persone che in qualche modo le elogiano. Sappiamo che appunto quando lui predicava tante persone andavano ad ascoltarlo, anche in quella chiesa, il Tabernacolo a Londra. Col suo arrivo le riunioni cominciarono a essere molto frequentate, perché la chiesa conteneva tantissimi posti, ma era frequentata, diciamo, da un numero più esiguo di credenti, mentre i membri poi aumentarono, perché la domenica successiva ci fu il passaparola, diceva andiamo a sentire il predicatore nuovo che è veramente uno che parla bene. Però ripeto, parlava bene, ma comunicava il messaggio della salvezza. Tante persone poi non andavano più ad ascoltare solo il bravo predicatore, ma andavano perché trovavano conforto, trovavano cibo per le loro anime. Chi non era credente trovava la salvezza in Cristo Gesù.
Ecco, tu facevi cenno al Tabernacolo. Il Tabernacolo fu poi una chiesa che lui ha costruito appositamente per accogliere tutti questi fedeli, no? Lui racconta come ha faticato a raccogliere i soldi per costruire questa chiesa. Lui era convinto che non doveva fare nessun debito per costruire la chiesa, allora si impegnava in tutti i modi, andava dovunque lo invitavano, perché dopo i credenti di quella chiesa gli davano un'offerta che lui non teneva per sé, ma metteva insomma a disposizione per la costruzione di questa chiesa.
Sì, era un uomo molto integro, aveva veramente dei sani principi. Quell'epoca si era presentata la necessità di avere un locale, una struttura più grande, più ricettiva, e spostarsi anche nella zona di Londra dove si trovavano, che non era molto indicata, e così sì, poi si costruì questo nuovo luogo di culto.
Giuseppe, sono le 11:53, abbiamo pochissimi minuti, io vorrei farti dire qualcosa che ti preme di più della vita. Non abbiamo esaurito tutta la vita, non abbiamo detto
tutto. Sì, il tempo vola, ma era interessante parlare del suo matrimonio, sua moglie, un'altra donna consacrata. Ci sono tante cose veramente da dire su questo uomo di Dio, che è veramente affascinante e credo che sia stato di stimolo per tante persone. Chi vuole può andare su internet, chi legge l'inglese troverà molti siti dedicati a Spurgeon, perché è veramente un uomo che ha dato tanto e credo continua a dare tanto. Si potrebbe parlare anche delle sue caratteristiche fisiche, no? Un uomo abbastanza arrotondetto, con questa voce, doveva avere una voce secondo me molto calda e molto affascinante,
con quella struttura,
aveva questo torace, sì,
con quella struttura mega di chiesa, sì. Non c'erano i microfoni, le casse, quindi lui parlava così,
sì,
e lo sentivano tutti.
Sarebbe interessante parlare anche dei suoi momenti di depressione. Era un uomo come tutti noi, perciò anche lui aveva i suoi momenti di scoraggiamento, era malato,
era
sofferente,
malato.
Alcune volte la sua malattia gli portava,
soffriva di gotta.
Gli portava dei dolori incredibili, spesso doveva svernare in Costa Azzurra, si spostava verso il sud dell'Europa perché il clima più mite gli giovava.
Sì.
C'è una cosa però che mi preme, visto che mi dai questa opportunità, spero che il tempo me lo conceda, raccontare un aneddoto della sua vita che mi preme anche un po' come insegnante della parola, visto che il Signore mi dà l'opportunità di predicare. Si racconta che un gruppo di pastori americani visitò l'Inghilterra, perché in Inghilterra e a Londra c'erano dei bravissimi, dei grandi predicatori. Ricordiamo che a quell'epoca non c'era soltanto Spurgeon che emergeva come predicatore, ma tante chiese evangeliche a Londra avevano dei possenti predicatori, proprio uomini di Dio consacrati. E una domenica mattina si recarono in una chiesa evangelica dove predicava un certo Joseph Packer, che all'epoca era un predicatore rinomato. c'erano lì circa 2000 persone e questo par che guidava il culto, la sua voce era imponente, aveva un linguaggio eloquente anche lui, e questi visitatori americani, questi pastori americani uscirono dal locale di culto, finito il culto, esclamando: che predicatore meraviglioso è Joseph Packer, proprio perché aveva veramente colpito l'uditorio, cioè l'uditorio sembra che proprio pendesse dalle labbra di questo predicatore. Poi la sera si recarono invece ad ascoltare Spurgeon alla chiesa del Tabernacolo a Londra, e anche lì c'era una comunità numerosa, forse più numerosa di quella visitata la mattina, e trovarono Spurgeon, un uomo che parlava con la sua oratoria sicuramente diciamo importante, no? Che subito colpì questi pastori, e Spurgeon predicò con la sua bella voce, e quando terminò il culto questi pastori uscirono fuori dalla chiesa, esclamando: che meraviglioso Salvatore è Gesù Cristo. Questo racconto mi ha colpito, uh-huh, perché veramente Spurgeon era un grande predicatore, ma sapeva mettere in evidenza l'oggetto della sua predicazione, il Signore Gesù Cristo. E voglio raccontare questo perché voglio anche incoraggiare, se all'ascolto uh-huh ci sono delle persone, dei fratelli, dei credenti che la domenica mattina devono predicare, hanno questo importante compito da svolgere, e che veramente nelle nostre prediche possiamo mettere al centro Gesù Cristo, che il predicatore possa sparire. Se un giorno uh-huh si dirà questo di me nella mia poche capacità, se si dirà questo di me, cioè: oh, che bravo Giuseppe, no, non mi interessa, ma dopo una mia eventuale predica, ma che meraviglioso è il nostro Signore Gesù, credo che come predicatore mi sentirei veramente soddisfatto.
Ecco, perché la cosa importante che noi credenti siamo chiamati a fare è quello di presentare Gesù Cristo e l'opera che Lui è venuto a compiere, cioè la salvezza di tutti, la salvezza nostra, la salvezza di tutti coloro che ci sono, che sono all'ascolto. Quindi sproniamo i nostri ascoltatori a pensare, a meditare sull'opera che Cristo ha fatto per ognuno di loro, per la loro salvezza. E con questo vi salutiamo, saluto Giuseppe.
Sì, volevo salutare i nostri ascoltatori, un abbraccio a tutti quanti, vi vogliamo bene.
Ecco, e una risentirci alla prossima settimana con voi da casa. Ciao a tutti.
Ciao.
Hai appena ascoltato un programma prodotto da CRC.fm. Se hai apprezzato quello che hai ascoltato, considera di sostenere il tuo programma preferito. Visita il sito www.crc.fm e ricorda, il tuo sostegno è prezioso.